Modem.
La gente voleva sentirla questa storia, sa? Bastava semplicemente scriverla. Tutto quello di cui ho parlato era una finzione. La città, la gente, lo sceriffo, il tipo dell'FBI. Poi i loro esperti di social media l'hanno messa in rete, l'hanno lanciata attraverso i gruppi di simpatizzanti e i forum di Donald Trump, e la notizia si è propagata come un incendio incontrollato.
Trump groups and Trump forums and boy, it spread like wildfire.
Mezzo milione di click in 24 ore per una notizia inventata di sana pianta, una delle tante. Un agente della FBI sarebbe morto a causa delle mail di Hillary Clinton. Abbiamo sentito la voce dell'autore di questa falsa notizia, Justin Kohler. Un saluto a voi che ci state ascoltando dalla redazione di Modem. Oggi con voi Bettina Müller e Franco Cristini. Un mese fa abbiamo dedicato una puntata di questo programma ai meccanismi dell'informazione nell'era dei social media. Ora cerchiamo di vedere quali possibilità ci sono per il pubblico e per i mass media di disincagliarsi dalle secche della disinformazione. Di questo vogliamo parlare oggi. Cominciamo con una giornalista che ha dedicato decenni della sua carriera a rivelare al pubblico fatti e retroscene di fatti che il pubblico ignorava. Saluto Milena Gabanelli, benvenuta a Modem.
Buongiorno.
Buongiorno, Milena Gabanelli è stata inviata in molte zone del mondo, tra cui l'ex Jugoslavia, il Nagorno-Karabakh, la Somalia, Cecenia, e soprattutto ha guidato la redazione d'inchiesta giornalistica Report di Rai 3 per 20 anni. Allora, Milena Gabanelli, negli Stati Uniti metà della popolazione si informa solo sui social media. Gli States sono la patria delle notizie false, come quella citata in apertura, ma anche, d'altro canto, delle grandi inchieste giornalistiche, delle verifiche rigorose dei fatti. Come siamo messe alle nostre latitudini? Anche qui siamo approdati in un'era della post-verità, secondo lei?
Allora, che gli Stati Uniti siano il luogo, il serbatoio delle notizie false, io su questo non sarei così sicura, perché mi pare che la Russia si stia dando molto da fare, per esempio, no?
Certo, però ci sono esempi come questo signore, ad esempio, che guadagna dai 10.000 ai 30.000 dollari al mese fabbricando notizie false, cioè un meccanismo abbastanza collaudato per diffonderle.
Certo, da una parte è così, cioè c'è la libera iniziativa che mette in piedi un sito, un portale che può campare di notizie false, pseudo false, che partono da un dato vero ma poi vengono ricamate di dati falsi in modo da farle sembrare più vere, semplicemente perché aumenta i click e quindi aumenta la pubblicità e pertanto incassa. Ci sono parti del mondo e sempre più in sviluppo, invece, dove ci sono proprio agenzie vere e proprie governative che fanno questo.
Che è la propaganda.
È la propaganda, è propaganda da una parte, ma non necessariamente soltanto finalizzata a rafforzare un'idea politica, ma serve anche a rafforzare, ripeto, ci sono zone del mondo, pensiamo non solo alla Russia, ma la Turchia, l'Azerbaigian, che sono entrate di fatto dentro nel mondo occidentale e operano con le caratteristiche tipiche del mondo occidentale. Con l'unica differenza che i loro leader sono anche proprietari di aziende.
Sì.
E pertanto non proprietari di aziende, proprietari di media, ma proprietari personali. Pertanto, insomma, la situazione è molto più, in realtà, molto più profonda, molto più pericolosa di una notizia falsa in sé, dove un tizio ci guadagna per aver detto al tal poliziotto è successa una cosa e non è vera.
Sì, ma cerchiamo di mettere a fuoco come siamo messi alle nostre latitudini nel mondo italofono, ad esempio, dove c'è anche il problema della sovrabbondanza di informazioni, della confusione, della ridondanza. Anche qua, secondo lei, si può dire che siamo arrivati in un'era della post-verità? E cosa significa questo termine per lei?
Non ho assolutamente idea di cosa significhi la post-verità, perché è già difficile definire la verità, cioè nemmeno dalle aule giudiziarie esce una verità storica, esce una verità giuridica, quindi non so, non vorrei ricamare troppo sopra le parole. Non c'è dubbio che bisogna fare i conti con un mondo che non è regolamentato ed è quello di internet, dove le notizie più cliccate, più messe in evidenza, vengono riprese dai media nazionali di qualunque paese, quindi noi non siamo immuni da questo, no? Cioè si dice che la signora Clinton è caduta per terra perché in realtà è svenuta perché ha il morbo di Parkinson, è la notizia più cliccata, bene, anche i nostri giornali ci fanno il titolo. Poi non è vero, e quindi anche noi ci facciamo una convinzione che forse quella signora non è adatta. Poi si scopre che non è vero. Chi scopre che non è vero? Perché ha avuto mezzi per approfondire. Tanti altri non lo scopriranno, rimarranno con la loro idea perché l'hanno letto su un sito e non ne leggono altri. Allora, io credo che a monte di tutto questo ci sia la necessità di regolamentare e la necessità di imporre Google e a Facebook un algoritmo che controlli e verifichi le notizie che vengono pubblicate e non che seguono meramente un puro indice di gradimento per diventare automaticamente vere, anche se vere non lo sono, perché questi insomma i grandi, le multinazionali del web questi problemi non se li pongono, e vivono soltanto di numeri in base ai quali poi viene determinato il loro valore di borsa. Io credo che bisogna partire da lì.
Ecco, io coinvolgo a questo punto Walter Quattrociocchi, buongiorno.
Buongiorno.
Walter Quattrociocchi è responsabile del Laboratorio di Scienze Computazionali di Lucca, sta studiando da diversi anni come si diffonde la disinformazione online, come si forma e si manipola l'opinione. Cosa da dire su quanto proponeva Milena Gabanelli? La via d'uscita da questa circolazione di mezze verità o di notizie false è proprio quella di imporre a Google, a Facebook delle regole. È d'accordo?
Assolutamente no, nel senso, il meccanismo non è assolutamente indotto dai social. Il meccanismo è in qualche modo umano. Il termine post-truth society, post-verità, si riferisce al fatto che su come esseri umani tendiamo a selezionare le informazioni non perché sono vere ma perché ci aggradano, e questo in qualche modo è una verità universale per tutti gli esseri umani e riguarda i giornalisti, i politici, chiunque. Quando c'è una comunicazione in un mondo altamente complesso, altamente articolato, i fatti spesso e volentieri vengono sottesi alla narrazione di riferimento. Per cui la non conoscenza esatta di sistemi complessi, tipo quali il funzionamento di Google, o ancora credere che il giornalismo non sia cambiato con l'avvento dei social, porta a pensare che sia facilmente risolvibile attraverso l'imposizione di un algoritmo che dica che cosa è vero. Ma già sappiamo dalla logica che distinguere ciò che è vero o falso è in qualche modo improponibile, anche come problema matematico stesso. L'uscita è quella di creare delle sinergie, infatti la Presidente Boldrini si sta spendendo in questo contesto.
La Presidente della Camera dei Deputati in Italia, dico per il nostro pubblico.
Si sta spendendo per questo, proprio perché ci si rende conto che sui social è facile prendere dar spazio a un dibattito molto violento, e laddove c'è un dibattito molto violento le persone non ascoltano, cercano soltanto di rinforzare la loro opinione, e questi sono i risultati nostri più o meno anche che dimostrano questa cosa, tanto che nel 2015 noi facemmo uno studio su 55 milioni di persone per vedere il ruolo del fact checking, e notammo più o meno che le informazioni verificate vengono fruite soltanto da chi ha già una predisposizione a cercare quelle informazioni, chi già invece è convinto rimane della sua opinione, e il Washington Post chiuse la colonna dedicata al debunking in merito. E praticamente il discorso è questo: bisogna creare delle sinergie tra giornalisti, scienziati e istituzioni, non tanto per arginare l'informazione falsa, quanto per arginare la polarizzazione e questo dibattito efferato che avviene sui social, in primis a partire dal linguaggio politico.
Ecco, io saluto anche Paolo Attivissimo, è giornalista, divulgatore, consulente informatico, segue da anni le bufale, le false notizie che circolano, il nostro pubblico lo conosce anche per il programma Il Disinformatico, e lo ritroverete oggi alle 11 su Rete 3. Buongiorno Paolo Attivissimo.
Buongiorno.
Lei su quanto appena detto cosa ha da dire? Milena Gabanelli diceva bisogna imporre alle multinazionali dell'informatica delle regole. Quattro Ciocchi dice no, non è questa la via, la gente tende comunque a credere a quel che vuol credere al di là della qualità delle notizie. Lei che posizione ha?
Ma sul fatto che si possa creare un algoritmo, quindi un sistema automatico che filtra notizie vere e false, purtroppo tecnicamente non mi sembra che sia fattibile. Si possono però, per esempio, creare dei sistemi di avvertimento dei lettori. Se per esempio Facebook associasse, come ha intenzione a quanto pare di fare prossimamente, un avviso per cui una notizia in circolazione viene segnalato che è già stata smentita o che è già stata confermata, questo potrebbe essere un bonus per tutti i fruitori. Sono d'accordo con quello che proponeva anche Quattro Ciocchi, cioè di creare queste sinergie, cioè di partire con un'informazione che educhi anche i lettori, che molto spesso non conoscono i meccanismi della rete, non hanno idea che esistano le fabbriche di click, che esista una vera e propria industria della fabbricazione di notizie false, motivata non solo dalla propaganda, come citava giustamente Gabanelli, ma anche dal lucro puro e semplice, per cui ci si vede questa differenza anche nella struttura del sito. Il sito a chiappa click fabbrica notizie di destra, di sinistra, su qualunque fenomeno che sia importante in quel momento, dagli extraterrestri che sbarcano a Donald Trump, mentre il sito di propaganda tende a fare informazione scorretta o disinformazione con un tema ben preciso, con un obiettivo ben preciso, ma molti utenti non ne sono al corrente, per cui fare opere di informazione per far sapere che esiste tutta questa dinamica credo che sia uno degli elementi fondamentali. E poi credo che sia ora di aggiungere che i social network fino adesso si sono presentati sempre come semplici convogliatori di informazione, però tecnicamente questo non è corretto, dato che Facebook per esempio filtra, seleziona, dà più importanza ad alcune notizie rispetto ad altre secondo alcune sue regole, è più assimilabile a un editore e quindi dovrebbe essere soggetto alle stesse norme che regolano gli editori tradizionali.
Milena Gabanelli, come fa lei come giornalista ma anche come cittadina ad informarsi? Ad esempio, quando ha saputo che c'è stato un attentato a Berlino, quali sono state le prime fonti di informazioni che ha consultato?
Le prime fonti sono quelle note, uno va sui siti nostri, no? Repubblica, Corriere, e poi sui siti internazionali, il telegiornale, i processi sono gli stessi, poi per chi ha, nel mio caso, come dire, amici nel settore che stanno lì, telefoni al collega di Berlino, ma questo è un privilegio per me, no?
Ma come
perché faccio questo mestiere.
Sì, ma come fa ad esempio lei dall'Italia a farsi un'idea di quello che è capitato ad Aleppo negli ultimi mesi? Sappiamo che è una guerra complicata, con moltissimi attori sul campo, circolano molte notizie contrastanti.
Quando uno non c'è stato, non lo sa, può semplicemente fidarsi di colleghi, di testate che ritiene, considera autorevoli. Perché la reputazione è fondamentale nel campo dell'informazione, no? Cioè il sito di cui non sai nulla, nato ieri, e non sai nemmeno chi sono i soggetti che ci collaborano perché sono degli sconosciuti, induce a qualche sospetto. La reputazione di chi firma è cruciale per sapere se c'è a monte una buona dose di verifica oppure sono tutte voci riportate. Avendo frequentato a suo tempo sia l'ex Jugoslavia sia la Cecenia, avevo scoperto, tra l'altro in Cecenia c'ero andato con un grande collega del Corriere della Sera, Ettore Mo, dove la situazione era completamente diversa da quella che veniva raccontata. All'epoca non c'era, parlo del 95, quindi le notizie non giravano tanto su internet, ma sui grandi giornali. Pronto?
Pronto, sì, ci siamo. Sì.
Dicevo, sì? I grandi giornali dicevano che la Russia aveva completamente... Mosca aveva completamente invaso Grozny, non era vero, era successo il contrario, c'erano i carri armati russi che erano stati tutti incendiati dai ribelli ceceni all'epoca quando entrammo noi. Quindi questo per dire che nelle zone di guerra è molto difficile, molto complicato sapere esattamente come stanno le cose se uno non va lì. In questo momento dove le informazioni sono, girano alla velocità della luce e continue e ovunque, l'unico, ma a mio parere, consiglio che do è fidarsi della testata, fidarsi della firma,
sì.
Perché qualche garanzia in più di controllo lo fa. Poi sul discorso di prima, che la gente crede a ciò che vuol credere, questo è vero. Però bisogna distinguere i due ambiti, quello politico e quell'altro della bufala vera e propria, cioè il gattino nato quadrato dentro alla bottiglia di vetro. Cioè, Crozza che ha comprato la megavilla in Toscana, quando mai? Cioè, quindi ci sono tante notizie falsissime che girano attorno al mondo dello spettacolo, dello sport, dell'invenzione pura, che non ha nulla a che fare con il mondo politico. E su questo gli stessi amministratori delegati di Facebook e Google dichiarano di poter approntare da anni, di poter approntare un algoritmo che verifichi l'infondatezza totale di una notizia. Però finora non l'hanno mai fatto.
Sì, certo, restiamo appunto nel campo politico, che è quello che ci interessa perché ha rilevanza pubblica, no? E una strada per uscire dalla disinformazione è quella che ha percorso lei e i suoi colleghi a Report negli ultimi 20 anni, quindi lungo, faticoso lavoro di scavo giornalistico, e siete riusciti a rivelare clamorose disfunzioni in molti ambiti, nella pubblica amministrazione per esempio. Vi siete costruiti una credibilità mai incrinata perché avete vinto tutti i processi in cui vi hanno trascinato. Secondo lei,
no, non
però,
tutti. Uno, non uno, tutti. Uno siamo in appello, abbiamo perso in primo grado.
Ah, d'accordo. Di cosa si trattava?
Una cosa, violazione della privacy.
Ecco, ma le vostre rivelazioni hanno cambiato le cose? Ad esempio, se avete fatto un servizio, mi ricordo, sull'INPS, sulle casse pensioni in Italia,
allora,
sulle disfunzioni.
La cosa che mi demoralizza moltissimo è quello di aspettarsi che un servizio giornalistico cambi il mondo. A volte può anche succedere, però non me ne viene in mente uno. Quello che succede è che le persone che non sapevano una cosa poi la sanno. Questo può modificare i comportamenti e pertanto nel tempo modificare tante cose. Certo che, parlo per l'Italia, a me viene detto voi avete raccontato storie pazzesche, ti aspetti il giorno dopo la gente in piazza, non c'è nessuno. Ma perché dovrebbe andare in piazza? Sarebbe sufficiente che chiedesse conto di quel che gli riguarda. Sarebbe sufficiente che ogni volta, quando è possibile e non ha nulla da perdere, ci mettesse la faccia. Non ce la mettiamo nemmeno quando non abbiamo nulla da perdere, semplicemente perché è faticoso. Quindi è difficile che qualcuno riesca a modificare una deriva così vasta come la nostra, quando per farlo bisogna cominciare per esempio a fare la fatica di andare a votare, anche scheda bianca, per dire io dissento, mi registro, ho un nome e cognome, non sono un, né un qualunquista né un dato sociologico di cui discutere poi dentro i programmi televisivi sul disaffezionato alla politica, no, esprimo un dissenso, ma anche questo è faticoso. Pertanto da parte nostra quello a cui aspiriamo è quello di informare, ed è il nostro mestiere. Poi nello specifico sono successe delle cose pratiche, si sono dimessi dei direttori generali, dei presidenti di impresa, ci sono state delle interrogazioni parlamentari, sono partite delle indagini della magistratura. In alcuni casi sono cambiati dei comportamenti, cioè mi viene in mente non so, nel campo alimentare per esempio, nelle abitudini, no? Si dice che il più grande atto politico lo fai quando vai a fare la spesa, cioè ha un suo perché questa considerazione. Quindi io dico che una sola cosa non produce risultati, il non far niente. Ma se ognuno nel proprio ambito fa il meglio che può, sicuramente produce risultati alla lunga.
Certo, pensiamo a queste parole, ci ascoltiamo un brano di Manu Chao e poi ci concentriamo su un'altra pista possibile per uscire dalla disinformazione, i siti che verificano i fatti.
Sabor, mentira la que manda, mentira comanda. Mentira la tristeza cuando empieza, mentira no se va. Cuando llega, mentira nunca se va. Mentira, mentira la mentira, mentira la verdad.
Proseguiamo il nostro discorso sulle possibili risposte al clima di disinformazione che si è in qualche modo instaurato anche in Europa, anche in Svizzera, e vi proponiamo un'intervista con Hannes von Will, si occupa della verifica dei fatti per il Tagesanzeiger, è una piccola unità di 3 redattori online, sentiamo come lavorano.
Noi andiamo in studio durante la trasmissione di dibattito politico televisivo Arena, quando propone un tema in votazione popolare oppure temi su cui circolano molte mezze verità, su cui si vogliono abbellire o drammatizzare alcuni sviluppi. Annotiamo le affermazioni dei politici o dei rappresentanti di categoria che ci sembrano debbano essere verificate. Scegliamo tra le 6 e le 10 affermazioni. E poi andiamo a verificare i dati citati, le statistiche tirate in ballo e tutte le fonti rilevanti su un dato tema. Il nostro migliore amico è l'Ufficio Federale di Statistica. Poi stabiliamo il grado di verità o falsità delle varie affermazioni, segue una revisione e lettura incrociata dei nostri testi. Il giorno dopo li pubblichiamo online e la domenica i risultati della nostra prova dei fatti vengono pubblicati dalla Sonntagszeitung. Sì, sono contenuti molto cliccati i nostri, che risvegliano molto interesse. Molta attenzione deriva anche dal fatto che il conduttore della trasmissione annuncia la presenza in studio di verificatori di fatti e che i risultati verranno pubblicati. È ovvio che ogni partito politico vuole convincere i cittadini con argomenti forti e per farlo spesso usa i dati statistici in modo selettivo o forzato. Questo è quanto succede più spesso nel dibattito politico in Svizzera. Raramente vengono dette cose completamente campate in aria, ma diffusissime sono le distorsioni, le mezze verità che cerchiamo di smascherare.
Qual è un'affermazione sbagliata, politicamente rilevante, diffusa ampiamente in questo 2016 in Svizzera?
Prima del voto sull'iniziativa per un'economia verde, il comitato contrario aveva detto che se fosse passato il sì, non sarebbe più stato possibile fare la doccia calda. L'abbiamo verificato, era una frase ad effetto del tutto esagerata. Impensabile che questa sarebbe stata la conseguenza dell'iniziativa per un'economia verde. Vero però è che l'Ufficio federale di statistica aveva valutato alcune restrizioni nei nostri consumi nel caso di un sì.
Voi bollate le affermazioni di alcuni attori politici come false o piuttosto false. Vi diranno da che pulpito? Come garantite la vostra attendibilità?
Se avessimo la pretesa di dichiarare qual è l'unica verità, non saremmo più dei giornalisti, ma dei profeti. No, non abbiamo questa pretesa, non abbiamo questa ambizione, ma cerchiamo di verificare la credibilità di un'affermazione politicamente rilevante e lo facciamo in modo trasparente, dichiarando su quali basi poggiano le nostre verifiche. Non offriamo verità definitive, non è possibile, ma cerchiamo di avvicinarci il più possibile a stabilire quanto c'è di fondato in un'affermazione.
Questo era Hannes von Wiel del Tagesanzeiger. Milena Gabanelli, lei cosa pensa di questa strada possibile per i media? Verifiche sistematiche delle affermazioni dei politici?
Sì, certo, però il politico può anche dichiarare che da domani, se passa la mia linea, noi non pagheremo più le tasse, ok?
Certo, ci sono cose che non sono verificabili.
È molto, puoi riportare la dichiarazione di questo, ecco, poi dietro alla sua dichiarazione che cosa c'è? C'è tutta una costruzione di cose che porteranno presumibilmente nella direzione in cui lui ha indicato. È diverso quando il politico lancia proprio, dice una cavolata che non è riscontrabile nei dati, cioè dice bene, allora il nostro debito pubblico è diminuito di, rispetto all'anno scorso, di X milioni di euro, allora si fa presto a fare una verifica e sono numeri sparati a caso e loro lo fanno molto spesso, chi è più abile a gestire in sicurezza la lanciata dei numeri sembra quello che dica la verità, ma questo è facile da controllare, è meno facile durante un talk show magari che vanno in diretta e quindi il giornalista non ha nessuna possibilità.
E appunto per questo che ci sono, ad esempio, il lavoro di questo Hannes von Wiel è proprio quello di andare in diretta durante il talk show più importante che c'è a livello svizzero e segnarsi una decina di affermazioni e verificarle, pubblicare il giorno dopo il grado di veridicità.
Ma certo, però il giorno dopo. Allora, il giorno dopo chi segue il tuo quotidiano, il tuo sito online, avrà modo di, e che ieri la sera prima ha seguito quel talk, avrà modo di capire che è stato detto è stata data un'informazione falsa. Ma non lo so, pensiamo ai talk show di prima serata che a volte, quando le cose vanno bene, nonostante la loro crisi, arrivano ad avere 3-4 milioni di telespettatori. Ma che incidenza fa il sito che ha, tra l'altro, un pubblico completamente diverso rispetto al pubblico della TV generalista, che è in poche centinaia di migliaia, no? Se ci riportiamo poi ai numeri italiani, perché ognuno ha a che fare con il proprio di cortile quando parliamo della propria politica. Cioè, sono purtroppo, secondo me, ci sono informazioni che viaggiano su delle linee tradizionali e altre che viaggiano su altri mezzi, e questi due mezzi spesso non comunicano fra loro. Il verificare è molto complicato, cioè, bisognerebbe smettere di andare in diretta. Per quale cavolo di motivo bisogna trasmettere dei talk show di questa accozzaglia politica che riempie spazio? Raramente dà delle informazioni cruciali per i cittadini, spesso prevalgono, come dire, delle idee a seconda di chi è più bravo a raccontarla su, in diretta non c'è nessuna ragione. L'informazione ha più possibilità di essere, di avvicinarsi al reale, più tempo ha.
Walter Quattrociocchi, anche lei è molto scettico sull'efficacia dei cosiddetti fact checking, cioè la verifica dei fatti. Ci può spiegare bene perché?
Diciamo che esiste una quantità di informazioni che può essere verificata, una quantità di affermazioni che può essere verificata, un'altra no. E ogni informazione poi viene sottesa alla narrazione di riferimento, che sia retorica o meno. Questo fa sì che l'interesse rispetto alla verità o meno, di cui sempre ammesso che sia definibile, rispetto ad un determinato fatto, è sempre sottesa alla fine al decisore, e la reputazione non è strettamente fondamentale. Spesso e volentieri la World Health Organization è stata utilizzata sia in maniera positiva, quando supponeva e diceva che c'è una correlazione tra carne e insorgenza di tumori, allo stesso tempo è stata utilizzata come capro espiatorio e accusata di ingerenze con Big Pharma, quando faceva ammenda sulla pratica vaccinale che stava andando sotto una certa soglia. Diciamo che fondamentalmente il processo di informazione, soprattutto con i social, tende ad essere sotteso alla volontà dell'utente, all'interpretazione dell'utente finale. I servizi sono messi a disposizione, ma poi la scelta di accederci o meno la fanno gli utenti.
Paolo Attivissimo, anche lei la pensa così?
Sono d'accordo sul bisogno di trovare un modo per fare fact-checking il più possibile subito in corrispondenza della dichiarazione. Quattrociocchi credo che sia molto esperto su questo argomento, sui tempi e sui danni che causa la verifica dei fatti che avviene troppe ore dopo la dichiarazione della notizia. Il rischio molto spesso è quello di fare in realtà da gran cassa per la bufala. Cioè, la notizia falsa, ripetuta e smentita diventa una ripetizione, una conferma della notizia originale che era sbagliata. Per cui l'idea della Gabanelli mi piace molto. Perché andare in diretta? Perché fare le cose, lo spettacolo dal vivo, quando si può benissimo farlo registrato, in modo da associare alle dichiarazioni dei politici direttamente la verifica fatta con calma dagli esperti? Questa mi sembra un'ottima idea, è un passo avanti, e sono d'accordo anche sul canale di comunicazione. Il fact checking fatto attraverso un sito che ha comunque un ascolto e un pubblico così diverso da quello televisivo raggiungerà soltanto le persone che si impegnano. Molte persone non hanno né il tempo né la voglia né la disponibilità di fare questo impegno, per cui credo che ci vogliano degli strumenti decisamente più vivaci e aggressivi, civili, educati, ma comunque disponibili più facilmente a tutti.
Ecco, c'è anche chi offre qualcosa per la gente che non ha molto tempo per capire come sono andate davvero le cose in un certo fatto di attualità. Le Monde ha un'unità redazionale, i Decodeur, che hanno lo scopo di decodificare, Franco Cristini.
Sì, decodificare, da lì il loro nome, le Decodeur. Inizialmente era un blog dal 2010, poi per 4 anni è proseguito, poi visto il successo, visto l'interesse interesse. È diventata una rubrica a tutti gli effetti nel sito web di Le Monde, giornale, ricordiamolo, di riferimento in Francia, e non solo, una rubrica con le sue diramazioni poi su Twitter e Facebook. Un coordinatore, tre giornalisti, due data giornalisti, così li chiamano, un editore di social media, due addetti alla grafica. Questa la redazione, poi certo gli obiettivi, quello iniziale di verificare innanzitutto le dichiarazioni dei politici o di altre personalità pubbliche, ma verificare poi anche le notizie in circolazione, la loro veridicità, insomma non tanto narrare i fatti, ma mettere i fatti in primo piano, i fatti più oggettivi possibili, quelli su cui c'è consenso, e poi i numeri, le statistiche, le cifre, le date temporali e quant'altro. Dalla verifica alla spiegazione, il passo è però breve. Oggi le decodeur non si limitano a prendere il polso alle dichiarazioni o alle notizie, vogliono anche spiegare, contestualizzare l'attualità.
Un esempio per capire come lavorano?
Ma pensiamo alla notizia di questi giorni, l'attentato di Berlino, come lo hanno affrontato, facendo tutto sommato quello che fanno anche gli altri giornalisti, ma con una forma diversa. Subito il giorno dopo l'attentato, con una enumerazione abbastanza dettagliata di quello che si sapeva e che ancora non si sapeva sull'attentato, sul suo presunto autore, sulle presunte motivazioni, una lista di fatti, appunto, non una narrazione, per evitare amalgami e facili quanto fuorvianti inferenze. Poi i giorni che sono seguiti, ieri la contestualizzazione, una tra le tanti possibili, dell'attentato, le decoder se ne sono occupati dando alcuni dei loro numeri e con una cartina che riassume gli attentati perpetrati in un'Europa allargata a Russia e Turchia dal 2001, dalla mondializzazione, se vuoi, della questione jihadista. 2200 morti, ci dicono, oltre 8000 feriti, e in 4 casi su 5 attentati che derivano da due grandi crisi: la guerra in Cecenia, ce ne parlava prima Milena Gabanelli, e certo la questione medio orientale con la sua manifestazione jihadista, due crisi che tra l'altro oggi ritroviamo unite quando si guarda alle macerie di Aleppo e si pensa a quello che accadde a Grozny.
Ecco, Milena Gabanelli, il lavoro che fanno le decodeur, quelle di dire dopo un attentato, attenzione, i fatti certi sono questi, quello su cui non si sa ancora nulla o è da verificare sono questi altri. È comunque un bel servizio al pubblico.
Certo, è un servizio che si trova anche sui nostri grandi quotidiani. Queste informazioni le troviamo anche sul Corriere della Sera, le troviamo anche su Repubblica. Cioè, diciamo che la rubrica di Le Monde sintetizza, quindi uno non ha bisogno di leggersi l'articolo di Tizio, l'articolo di Caio e di Sempronio, perché trova, no, l'estrema sintesi, e che è la forma, il nuovo modello molto interessante di giornalismo, che è quello di spiegare anche ragionamenti complessi attraverso i numeri, che è appunto il data giornalismo. Su questo questo sì, io credo che sarà una nuova frontiera di comunicazione molto interessante.
Siamo in conclusione, vi chiederei quali sono per voi le falsità o le mezze verità nell'ambito dell'informazione che sono riuscite a far breccia in questo 2016 che l'hanno colpita. Walter Quattrociocchi.
Oh, sì, una interessante, diciamo, che l'abbiamo avuta proprio sui mezzi di comunicazione, dove c'è questa tendenza a dar voce ad entrambe le posizioni, anche quando si tratta di posizioni scientifiche, come il caso di Red Ronnie, che era stato chiamato a parlare di vaccini e fece un scandalo perché ha detto che i vaccini non servivano a nulla e facevano danni.
I vaccini? Quindi
questa facilità di accesso, cioè la vaccinazione vista come piano con una cospirazione fatta dalle big farmaceutiche per garantirsi clienti a vita, cioè che siamo quasi al limite della follia.
La questione dei vaccini, Paolo, attivissimo?
Sì, sono d'accordo con Quattrociocchi sull'importanza di questo messaggio di confusione, perché mettere due campane così diverse, l'esperto medico e un conduttore che in realtà di medicina non ha particolari competenze, sullo stesso piano.
Ma la bufala dell'anno per lei qual è?
Ah beh, la bufala dell'anno credo che sia quella che alcuni dei video di Al-Qaeda sono stati fabbricati negli Stati Uniti, che in realtà è un grosso equivoco pubblicato anche purtroppo da alcuni giornali locali da noi,
secondo i quali appunto questi video sarebbero stati fabbricati intenzionalmente completamente dal Pentagono negli Stati Uniti. In realtà poi la notizia è stata smentita e soprattutto chiarita, ma nel frattempo si è sparsa questa impressione che ci sia una grossa manipolazione propagandistica da parte degli Stati Uniti. Questo purtroppo significa creare ancora più confusione, e se c'è una cosa di cui non abbiamo bisogno in questo momento è proprio la confusione.
Milena Gabanelli.
Beh, mi ha impressionato molto la ricaduta che a volte uno non pensa può innescare, no? una bufala, e mi viene in mente la storia della pizzeria di Washington, dove su questo giornale online si era diffuso il fatto che sarebbe stata la base di una rete di pedofili del Partito Democratico, cosa non vera, proprio inventata di sana pianta. E dentro questa pizzeria alla fine è arrivato quello che si è messo a sparare. Quello ha sparato sul serio. Capiamo?
È una cosa davvero molto strana. Io saluto e ringrazio i nostri ospiti, Milena Gabanelli, Walter Quattrociocchi e Paolo Attivissimo. Un saluto al nostro pubblico. Modem tornerà dopo la Befana da Bettina Müller e Franco Cristini. Buona giornata a tutti, buone feste.